Grazie Gino, spero che mi sentiate in maniera eccellente, benissimo, grazie di questo feedback che mi avete dato, questo ritorno, oggi usiamo un po' le parole, oggi nel senso in questi tempi usiamo un po' le parole inglesi, grazie per l'invito Gino, hai ragione, non sono stato reattivo nel dirvi sì a causa di, come dire, vicende periferiche e di cui mi duolgo ovviamente, quindi vi devo chiedere perdono, ma sapete che non mi lascio pregare quando è che si tratta di servire il Signore. Sappiate che purtroppo non siete stati i soli, mi sono dedicato un po' di più al servizio nella mia assemblea perché ce n'era di bisogno in questo tempo. Però per la grazia del Signore e per la bontà dei miei fratelli di San Nicandro, oggi sono qui con voi. Quindi vi ringrazio, ringrazio gli anziani per l'invito, ringrazio tutti quelli che hanno pregato per me, non solo per oggi, ma so che pregate per me da un po' di tempo, e vi posso dire, se questo vi fa gioire, sicuramente vi fa gioire, che il Signore ha ascoltato le vostre e le nostre preghiere. Quindi ringraziamo il Signore anche per le risposte che Egli ci dà. È superfluo, ma non scontato, dirvi che è una grande gioia per me essere con voi. So che tra le nostre assemblee si è creato veramente un affetto particolare, perché tra gli uomini, i fratelli, si è creato un affetto particolare. E quindi di questo ringraziamo il Signore, veramente, io personalmente ringrazio il Signore per quanto arricchimento, per quanta comunione e per quante benedizioni abbiamo ricevuto da questa comunione, anche se siamo a distanza, ma non siamo lontani per la grazia di Dio. E quindi ringrazio veramente tutti quanti voi. E mi sento a casa, mi sento come se fossi nella mia assemblea. Ma mi vedete? Ah, ok, perché io ho il ritorno.
Sì, Marcio, ti vediamo perfettamente, okay. Ti sentiamo perfettamente.
Grazie Gino, perché io di ritorno visivo non avevo la mia immagine, ecco, per questo ho avuto dei dubbi. Quindi vi dicevo, questa mattina ringrazio il Signore perché posso condividere con voi, ecco, a casa mia, nella mia assemblea, posso dire, un passo che mi ha insegnato tanto. Ho la consapevolezza di trovarmi di fronte a dei fratelli che non sono a digiuno della parola di Dio, anzi mi possono insegnare in lungo e in largo. E, però vi voglio condividere questo passo della scrittura, non solo perché è veramente un passo ricco di insegnamenti, tra l'altro non riusciremo a svilupparlo tutto, ma perché mi ha insegnato in un momento particolare della vita delle verità che non posso negare di non conoscere, o non posso negare che le sapevo, ma vi devo dire con tutta sincerità, forse non le vivevo appieno. E quindi mi ha insegnato che niente è scontato nella parola di Dio. Finché non lo traduci in pratica, in azioni, allora la teoria serve a poco. E quello che questa mattina condividerò con voi è un tema di grande attualità sempre nella vita dei credenti, in ogni momento, ma più che mai in questo tempo che stiamo vivendo. Perché vi accorgerete che, e sapete meglio di me, che la parola di Dio è fatta da una parte dottrinale, abbiamo tanta dottrina, no? E la dottrina viene paragonata nella scrittura alle fondamenta di una casa che sono piantate su quella roccia che è Cristo, lo sappiamo tutti. Le fondamenta servono a non farci smuovere, quando vengono i vari venti di dottrina noi rimaniamo saldi. Ma nella parola di Dio non c'è soltanto la dottrina, ma ci sono storie che ci trasmettono esperienza di altri uomini. Vi ricordate in Ebrei? E in Ebrei cosa dice? Capitolo 12, versetto 1. Avendo dunque un gran nuvolo di testimoni, lì è la figura un po' dello stadio e tutti questi testimoni dell'Antico Testamento sono un po' seduti su queste gradinate. Ma poi la scrittura dice: adesso devi correre tu. Loro hanno fatto la parte loro, adesso tocca a te. È un po' così, la Bibbia porta la vita di questi uomini che hanno fondato la loro esistenza sulla fede in Cristo, ma hanno vissuto anche in maniera pratica. E la dottrina serve non solo a non farci smuovere quando vengono voci estranee che ci vogliono portare lontani dal Signore, ma anche a vivere in modo pratico. Anche a vivere nella quotidianità. Perché è vero che spesso si dice: ormai è passato un anno dalla pandemia, cari fratelli, e anche i nostri nonni ci dicono: non abbiamo mai vissuto un tempo del genere. Ma tanti uomini biblici dell'era biblica hanno vissuto tempi difficili, hanno vissuto carestie, hanno vissuto pandemie, eppure in maniera pratica hanno sempre emanato quella luce spirituale che li ha caratterizzati. E quindi con voi voglio condividere un tema, quello delle scelte. Se le nostre scelte compiacciono il Signore, ossia quello che scegliamo, e vedremo tre punti della nostra meditazione, trovano Dio d'accordo. Siamo portati a compiacere Dio. Come il Signore ha compiaciuto Dio in ogni cosa, e ne abbiamo una testimonianza diretta dopo che Gesù venne fuori dalle acque, no? Dopo il suo battesimo, anche noi dobbiamo compiacere Dio in ogni cosa, anche vivendo in circostanze difficili. E quindi vorrei con voi condividere qualcosa di molto pratico che voi già conoscete. Attraverso la vita di un uomo che ha vissuto tanti e tanti anni fa, migliaia di anni fa, ma non per questo non si è trovato nelle circostanze che stiamo vivendo noi oggi. E la sua reazione potrebbe essere di grande incoraggiamento in un tempo difficile come questo. Sto parlando di Isacco. E il brano che andremo a leggere, leggeremo di volta in volta, a seconda dei punti che tratteremo, brani del capitolo 26 di Genesi. Il primo estratto della scrittura che leggeremo è dal versetto 1 al versetto 9, anzi, al versetto 11. Nel paese ci fu una carestia, oltre la prima che c'era già stata ai tempi d'Abramo. E Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gera. Il Signore gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto. Abita nel paese che io ti dirò, soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi, tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti, le mie leggi. Così Isacco rimase a Gera. E quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno a sua moglie, gli rispondeva: è mia sorella. E gli rispondeva: è mia sorella, perché aveva paura di dire: è mia moglie. Non vorrei, egli pensava, che la gente del luogo mi uccida a causa di Rebecca. Infatti lei era di bell'aspetto. E mentre era là da molto tempo, avvenne che Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide che Isacco scherzava con Rebecca sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse: «Certo costei è tua moglie, come mai hai detto è mia sorella?» Isacco rispose: «Perché dicevo, non vorrei essere messo a morte a causa di lei». E Abimelech disse: «Che ci hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu avresti attirato addosso una grande colpa». E Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: «Chiunque toccherà quest'uomo o sua moglie sia messo a morte». Non possiamo prescindere, prima di addentrarci nel primo punto della nostra meditazione, dal considerare i due contesti che caratterizzano la vita di Isacco in quel momento. Innanzitutto il luogo dove Isacco stanziava con le sue tende, dove si era stabilito. Egli si era stabilito, secondo Genesi capitolo 25, al versetto 11, presso un pozzo molto importante. Un pozzo che aveva un nome importante, Lacai Ro. E questo pozzo significa: colui che vive, vede, mi vede, per indicare un carattere di Dio, che egli è il vivente e vuole avere relazione, come ogni vivente vuole avere relazione con gli altri, ma che egli vede, ossia si interessa alla tua causa. Sappiamo che presso gli ebrei ogni luogo aveva un nome particolare per indicare una storia particolare. Questo pozzo aveva una storia particolare. Qui Dio era intervenuto per salvare la vita di Agar. Era il luogo in cui Isacco usciva sul far della sera per meditare sulle grandi cose di Dio, ed era anche il luogo dove aveva deciso di vivere. Perché queste sono le cose che noi dobbiamo ricordare nella nostra vita, le cose importanti. Dio è vivente ed egli non è estraneo alle nostre situazioni, alle nostre circostanze. Egli mi vede in modo personale. Non è che Dio ci vede nella folla e siamo uno dei tanti, no. Egli si interessa personalmente alla situazione di ognuno di noi. Sono sicuro che se raccontassimo le nostre vicende verrebbe fuori proprio questo. Ognuno di noi direbbe: Dio è intervenuto nella mia vita in quel momento particolare. Ho gridato il Signore ed egli mi ha risposto. Questa è una relazione particolare, questo è un privilegio. Questa è una grazia, cari fratelli, che riempie la nostra vita a tal punto da far sbiadire qualsiasi cosa che c'è intorno. E a volte ce ne accorgiamo quando Dio mette la sua mano potente. E il secondo contesto non è un contesto spirituale, ma un contesto storico, di grande attualità, un contesto che già abbiamo anticipato. C'era una grande carestia addirittura, e siccome era così violenta questa carestia, la Bibbia sottolinea come quella che ci fu ai tempi, oltre quella che ci fu ai tempi di Abramo, cioè una carestia che ebbe delle dimensioni molto grandi. E quando ci sono delle condizioni che non dipendono direttamente da me, cioè dal credente o da qualsiasi altra persona, vuol dire che Dio ha permesso questa circostanza. Una situazione che va oltre la mia influenza, oltre quello che ho potuto determinare. E questo era un contesto importante. Perché quando ci sono situazioni così difficili, come quella che stiamo vivendo noi oggi, cari fratelli, in ogni figlio di Dio c'è un combattimento. C'è il combattimento, cari fratelli, tra due parti della nostra essenza. E queste due parti, quando vengono in contrasto, creano quelli che a me piace definire i moti dello spirito. Cioè non c'è l'acqua placida nella nostra vita, tanto nella nostra mente quanto nella nostra anima, ma inizia a fermentare qualcosa. E se non siamo attenti, cari fratelli, noi prenderemo delle vie sbagliate. Infatti il primo punto che vorrei condividere con voi è scegliere la via di Dio in tempi difficili. Perché dico questo, fratelli? Perché da una parte c'è la logica, ci sono le emozioni, c'è l'esperienza, ci sono i condizionamenti esterni. avete fatto sicuramente caso che quando Dio apparve ad Isacco, egli cita un paese che non è il paese dei Filistei, fratello. Evidentemente nella vita di Isacco il paese di Abimelech era soltanto una tappa di passaggio, perché nel cuore di Isacco c'era un'altra destinazione, c'era un altro posto. Infatti il Signore dovette frenarlo e dire: non devi scendere in Egitto. Evidentemente per logica, ma credo che in ognuno di noi cos'è la logica, fratello? È fare due conti, no? Secondo la razionalità, l'esperienza, secondo l'opportunità del momento, e scegliere quello che è meglio per me. E dobbiamo essere sinceri che a volte, per non dire spesso, la nostra logica è in netto contrasto con la fede, è in netto contrasto con la parola di Dio, è in netto contrasto con gli insegnamenti del Signore. E quindi per logica potremmo dire che Isacco avrebbe benissimo potuto scegliere l'Egitto, una terra fiorente, una terra che forse avrebbe risentito meno, no? della carestia, una terra che non era sconosciuta, perché suo padre prima di lui c'era già stato, una terra che accoglie chiunque volesse stanziarsi. Ma i piani di Dio andavano contro la sua logica. E allora a volte ci potrebbe essere un contrasto con l'emozione, ad esempio la paura, no? Qualcuno potrebbe chiedersi: ma come mai Isacco non disdegnava, potremmo dire così, disdegnava il paese dei Filistei? Beh, lo troviamo dopo. C'era una paura nella sua vita che condizionava le sue scelte. A volte le emozioni che ci caratterizzano sono così forti da pesare sulle scelte che facciamo. Ci condizionano a tal punto da pesare su ciò che noi decideremo. E mettiamo un inciso, fratelli: ogni scelta che noi facciamo come figli di Dio, se non è nella volontà di Dio, ricadrà non solo su noi stessi, ma anche sulla nostra famiglia, ma anche sui nostri figli. Ricadrà anche sui nostri figli. Vi ricordate la scelta che fece quella famiglia nel libro di Ruth? Elimelech? No? Abbandonò il popolo e le conseguenze furono disastrose. Abbandonò, non fu la scelta dettata da Dio e le conseguenze furono disastrose. A volte nella nostra o sulle nostre scelte potrebbero influire o interferire dei condizionamenti esterni: la volontà dei figli, la volontà della moglie, no? O soltanto gli interessi o il nostro lavoro. Ma possiamo dire che tutte queste cose si coalizzano e cozzano contro quella che è la volontà di Dio, basata sulla fede nel Signore. E da questo scontro, cari miei, si vede di che pasta siamo fatti, ossia dall'esito di questo scontro si vede di che pasta siamo fatti. Perché? Perché un uomo spirituale, cari fratelli, farà scegliere Dio per sé, metterà la propria vita nelle mani di Dio e dirà: Signore, scegli tu al posto mio. E questo è quello che succede nella vita di Isacco. Noi possiamo avere dei proponimenti, ma alla fine chi dispone e chi ci indica la strada è soltanto il Signore. A noi sta prendere il coraggio e la forza di accettare che Dio conosce meglio di noi, Dio vede meglio di noi, perché Lui è in alto e noi sulla terra. E soprattutto Dio vuole il bene per noi. Guardate, fratelli, Isacco non è nuovo a queste cose, non è nuovo a questo tipo di atteggiamento o di comportamento. Quando il padre lo mise su quella pietra per essere offerto, egli scelse di sottostare a ciò che Dio aveva scelto per lui, anche se in quel momento stava passando per una prova così dura, anche se in quel momento aveva rimesso la vita proprio nelle mani di Dio, anche se in quel momento tutto il futuro davanti a lui poteva sembrare finito. Anche nella scelta della moglie, egli lasciò che Dio scegliesse per lui. Guardate, tanto nelle cose piccole della vita, fratelli, quanto nelle cose importantissime della vita, lasciamo che sia Dio a scegliere per noi. Lì dove dobbiamo andare, la strada che dobbiamo perseguire, perché Egli ci fa del bene, sempre. Vi potrei raccontare esperienze personali, dove per anni ho scelto la via del Signore, ma ve lo dico dopo, non voglio anticiparvi nulla. Cari nel Signore, anche quando prese delle decisioni per sé e per la sua famiglia, disse al Signore: scegli tu per me. Ma qualcuno potrebbe dire: ma come posso essere sicuro che quella strada che mi viene indicata è la strada di Dio? Ossia, in un tempo così difficile come quello che stiamo vivendo, come quello che ha vissuto Isacco, e lo dico, per questo vi dicevo che è davvero attuale la parola di Dio, non è moderna, fratelli. Io non sto dicendo che la parola di Dio è moderna, non si adatta ai tempi, ma è per ogni tempo. Ossia, è attuale sempre e sarà sempre attuale, anche quando avremo le macchine volanti, se ci arriveremo, la parola di Dio sarà sempre attuale. Mai moderno. E quindi qualcuno potrebbe dire: ma scusami, ma come faccio a capire che questa è proprio la via di Dio? Ma ci sono dei parametri, ci sono delle cose che io posso intendere in maniera chiara ed inequivocabile che questa è la via di Dio? La risposta è assolutamente sì, perché la via che Dio ti metterà davanti, cari fratelli, non andrà mai in contrasto con la parola di Dio, mai, con la voce di Dio, con ciò che Dio ci ha rivelato, con ciò che Dio ci ha lasciato scritto. Non ci potrà mai essere contrapposizione con quello che noi abbiamo imparato e ci è stato insegnato. Assolutamente. Anche se un angelo di Dio ci indicasse una via diversa, in contrasto con la sua parola, noi dovremmo diffidare di quelle parole. Quindi un primo parametro importante: mai qualsiasi via che io sceglierò andrà in contrasto con la parola. Infatti Dio lo ricorda a Isacco e dice: guarda che tuo padre ha seguito appieno le mie leggi, i miei statuti, fai la stessa cosa. Dio ordina e Isacco esegue. La seconda cosa importante, cari fratelli: se una via che stai scegliendo è in contrapposizione con la via che Dio ti ha indicato, la relazione con Dio ne risentirà. Guardate, se Dio vi indica una via, mi indica una strada, non è possibile che il rapporto personale con Lui ne risenta. Non è possibile che io non preghi più, non è possibile che io non legga più, non è possibile che io non vada più in adunanza. Perché è Dio che l'ha scelto. Ma scusate, se voi voleste tenere un figlio vicino, ci aveste relazioni, o se voi voleste indicare la via di casa ad un figlio, lo terreste vicino o lontano? Il più vicino possibile. E allora, se quella è la via che ti ha indicato Dio, e tu molto probabilmente non hai, io non ho più tempo per la lettura, non ho più tempo per la meditazione, non ho più tempo per i credenti, allora non è la via che ti ha scelto il Signore. È chiarissimo. Terza cosa importante: se la via che Dio ha scelto deve essere fondata non sui beni materiali, perché tanti credenti dicono, e qui permettete la mia ilarità, cioè il mio sorriso, fratelli, vedono che guadagnano di più, vedono che si arricchiscono, vedono che si fanno i palazzi e dicono Dio mi sta benedicendo. Ma cari fratelli, abbiate pazienza. Quando, io dico sempre, c'è una mano ricca di beni materiali, vedi un po' a quale corpo è attaccato. Perché anche a Gesù gli furono offerti, gli vennero offerti tutti i tesori della terra. Ma la mano che gli offriva era attaccata ad un corpo che certo non voleva che l'adorazione andasse a Dio e la gloria andasse a Dio. Quindi, cari fratelli, non valutiamo le vie di Dio in base ai beni materiali, faremmo un grande errore. La via che Dio ci indica deve portare benedizioni spirituali non solo a me, e quindi io devo stare a 100 chilometri distanti dalla mia famiglia, ma anche alla mia famiglia, a tutta la mia famiglia. Anche se io non posso scegliere nella fede per i miei figli, ma vi posso dire che i miei figli sono qui accanto a me ad ascoltare quello che stiamo dicendo. Ma la cosa più importante, cari fratelli, perdonate questo avanti e indietro, è che ogni via che Dio sceglie deve portare a Cristo, sempre. Guardate cosa dice il Signore. Prima dice, benedirò la tua discendenza per quanto riguarda il possesso del paese. Poi dice, moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò la tua discendenza a tutti questi paesi. Ma poi dice qualcosa di straordinario. Tutte le nazioni della terra, tutte le nazioni saranno benedette nella tua discendenza. A chi si sta riferendo qua, fratello? A Gesù Cristo. Ogni via deve avere Gesù come obiettivo, come faro della nostra esistenza. Se il Signore non c'entra nelle nostre scelte, diffidiamo, anche se quella via ci portasse a diventare gli uomini più influenti del mondo, non solo più ricchi, ma anche più influenti. Cari fratelli, è qualcosa di importante. Ogni via deve portarci a Cristo. La fiducia totale nel Signore Gesù. Isacco si incamminò per questa via, fratelli. È bellissimo questo fatto. Isacco scelse questa via. Però permettetemi di dire, con una riserva. Egli, nella sua mente, l'emotività o la paura, quello che volete, era così forte che nel camminare in questa via forse zoppicava un po', perché nascose un fatto molto importante che avrebbe potuto avere, se non ci fosse stato l'intervento del Signore, cari fratelli, delle conseguenze incredibili. Delle conseguenze veramente devastanti. Perché a volte, guardate fratelli, quando intraprendiamo la via del Signore, se noi non ci abbandoniamo completamente nella fiducia a Dio, allora zoppicheremo sempre un po'. Se noi imbocchiamo la via che Dio ci indica con riserva, saremo portati a giustificare la nostra scelta nel dire abbiamo scelto quello che Dio ci ha detto. Però abbiamo messo del dito, abbiamo messo il nostro dito, abbiamo messo del nostro, e questo non va bene. Camminare nelle vie del Signore significa camminare nella verità, sempre, nelle piccole o nelle grandi cose della nostra vita. E per inciso, fratelli, Dio aggiustò la situazione, perché Egli è l'Akai Roi, Egli vive e vede, facendolo rimproverare da un pagano. E questo potrebbe succedere anche nella nostra vita, fratelli. Sul posto di lavoro, quando vogliamo far combaciare le due cose, le mie paure e le scelte di Dio, non è possibile. O ci fidiamo completamente del Signore o non ci fidiamo. Non possiamo fidarci di Dio con riserva. E infatti Dio intervenne facendolo rimproverare da un pagano. Qui la parola per dire scherzava con sua moglie sta a indicare quelle effusioni che non si hanno verso una sorella, ma verso la donna amata. Perché Isacco era un buon marito, non si dimenticava di fare, come dire, delle gentilezze, tra virgolette, alla propria moglie. E siccome quello che siamo non lo possiamo nascondere, questo fu visibile a tutti. Perché quello che siamo, fratelli, alla fine viene fuori. Se siamo dei pessimi mariti, verrà fuori. Se siamo dei pessimi padri, verrà fuori. Così come anche verrà fuori se siamo dei buoni mariti. E Isacco faceva, tra virgolette, delle coccole a Rebecca e questo non passò inosservato. E per inciso, fratelli, questo non faccio una parentesi, anche i pagani sanno che prendere una moglie di un altro è un grave peccato ed una grave colpa. E Dio mostrò rinnovò le sue promesse ad Isacco, rendendolo addirittura, fratelli, ecco quando la verità viene fuori, quando camminiamo nella verità, ci liberiamo. Dio addirittura lo rese intoccabile in quel paese. Le vie che Dio sceglie per noi ci fanno soltanto del bene. Imbocchiamole, cari fratelli, senza riserva. Ma secondo punto. Il secondo punto va dal versetto 12 al versetto 23. Leggerò soltanto qualche versetto, fratelli. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi, di pecore, di mandrie, di buoi e di numerosa servitù. I filistei lo invidiarono. Perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo da Abramo, suo padre. E Abimelech disse ad Isacco: vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Fin qua per il momento. Guardate, fratelli, per vivere in tempi difficili, quando permettiamo a Dio di scegliere per noi, c'è bisogno di un secondo elemento molto importante. E questo secondo elemento caratterizza i servi di Dio, caratterizza gli uomini di Dio. Quegli uomini, cari fratelli, che quando fanno le scelte giuste saranno di benedizioni per loro stessi, per la famiglia d'origine e per la Chiesa. E noi siamo chiamati a questa responsabilità, con la consapevolezza che quando scegliamo Dio in ogni aspetto, noi faremo del bene ai nostri fratelli, faremo del bene ai nostri figli, faremo del bene a tutti i fratelli. Però c'è un secondo aspetto che va rispettato, che ci deve caratterizzare, e non ho usato questo termine a caso. Perché il secondo aspetto, quando noi scegliamo le vie di Dio e quando Dio si compiace nelle nostre vie, è camminare con il carattere di Dio. Ossia, scegliamo le vie di Dio, ma mostrando il carattere di Dio. Precedentemente vi ho annunciato, vi ho anticipato, che alla fine si vede quello che siamo, fratelli. Non possiamo tirarla per le lunghe, non possiamo nasconderci tanto. No? Ma si vede il carattere di un uomo spirituale. E in questo passo, dal versetto 12 fino al versetto 21, Isacco mostra un carattere spirituale. Guardate, avere un carattere come quello di Dio, certo ci sono delle caratteristiche che noi non possiamo avere, sono delle caratteristiche che Dio non trasmette, no? Ma ci sono delle caratteristiche che invece noi possiamo imitare di Dio. Ad esempio il fatto che Dio è benevolo e paziente. La Bibbia ha sempre ragione, fratelli. In Ecclesiaste 4:4 c'è scritto: ho visto anche che ogni fatica e che ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. È quello che sta succedendo a Isacco. Allora, quando ci sono le situazioni giuste, no? Lì si vede il carattere dell'uomo di Dio. Come reagiamo? Cosa scegliamo di fare? Quali reazioni scegliamo di avere, fratelli e sorelle? Quando gli altri ci invidiano, quando gli altri ci danno contro, quando gli altri ci fanno delle cose malvagie, è importante. Qui viene fuori lo spessore degli uomini spirituali e delle donne spirituali che siamo. Isacco mostra la bontà verso questo paese. I suoi pozzi erano a disposizione di tutti quanti. E avere dei pozzi a quel tempo e fare la manutenzione di questi pozzi e praticamente curarli richiedeva un immane lavoro. Turare un pozzo significava mettere in ginocchio, tra virgolette, l'azienda di quel grande proprietario di beni. È come se io oggi, per diverse volte, venissi nella vostra azienda e rompessi l'impianto idrico. Una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Queste furono le volte che turarono i pozzi di Isacco, che gli confiscarono i pozzi, che lo cacciarono dai suoi pozzi. Ma egli mostra delle caratteristiche che prego il Signore che si trovino in me quando verranno i tempi difficili, ossia quando le persone mi daranno contro, quando i credenti mi daranno contro, quando mi faranno delle cose malvagie. Isacco ha lo stesso carattere del Signore Gesù, permettetemi, fratello. Come Gesù fu cacciato dopo aver operato una grande liberazione a Gerasa, anche Isacco venne cacciato dal paese dei Filistei dopo aver fatto del bene a questo popolo. E che dire dell'autocontrollo, fratelli? Per quattro volte misero in ginocchio la sua economia. Nel versetto 15, nel versetto 18, nel versetto 19, nel versetto 21 c'erano tutte le premesse per le contese, cari fratelli. Ma l'autocontrollo fu una caratteristica spirituale di cui spesso, tante volte, noi manchiamo. Vedete, fratelli, le contese non sono semplicemente delle scaramucce che succedono tra i credenti, ma le contese mettono in luce davvero gli uomini che siamo. Se voi andate in Proverbi, fratelli, non lo prendiamo perché so che già sto prendendo tanto tempo, ma se voi andate in Proverbi, per quattro volte le contese sono associate a quattro tipi di uomini. Ad esempio all'uomo collerico che fa nascere contese, all'uomo perverso che semina contese, al maldicente che quando non c'è più, quando noi cacciamo il maldicente, cessano le contese. Ma è associato, le contese sono anche associate all'uomo avido, a quell'uomo che vuole sempre di più. Proverbi 28:25. L'uomo, chi ha l'animo avido, fa nascere contese. Quante volte si dice, ma perché hanno litigato quei fratelli? Quelli sono fratelli veramente, perché non si sono messi d'accordo sulle cose da spartire. Vedete, fratelli, le contese dimostrano qual è il sentimento reale del nostro cuore. A cosa teniamo? Isacco non ha conteso con nessuno, perché l'uomo di Dio non deve contendere. Ma ha lasciato tutta la fatica, tutto il suo lavoro, potremmo dire ciò che era utile per svilupparsi ancora di più, tutti i suoi interessi, a coloro che con forza gliel'hanno preso. Non è forse quello che Gesù insegna? A chi ti chiede la tunica, lasciagli anche il mantello. Vedete, per camminare nelle vie di Dio, fratelli, c'è bisogno di un carattere spirituale che forgia lo spessore spirituale dei credenti. E capisce, cari fratelli, che in fondo, forse è Dio che lo permette. Infatti, venite con me al versetto 22, dopo che per quattro volte gli sono stati sottratti i pozzi, che erano dei beni inestimabili. Allora egli partì di là e scavò un altro pozzo, per il quale quelli non litigarono. Ed egli lo chiamò Recobot, perché disse: ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese. Fratello, cosa aveva capito Isacco? Una grande verità: che tutto è sotto il controllo di Dio, che ogni cosa è sotto il controllo di Dio. E adesso Isacco aveva capito che Dio lo stava chiamando fuori da quel paese e finalmente gli dava serenità. E sapete cosa è successo? Il rapporto con Dio si è infuocato. Si è infuocato. Il Signore gli è apparso, gli ha rinnovato le promesse, egli ha costruito un altare e lì ha invocato il Signore. Cari fratelli e care sorelle, quando non perdiamo tempo a fare la guerra, sicuramente ciò che ne beneficerà è la relazione con Dio. E Dio ci benedirà, perché ogni cosa, anche quando ci danno addosso, Dio lo vede, perché egli è la Kai Roi, vive e vede. E se Dio permette che ci danno addosso, ben fatto sia. Vuol dire che serve a forgiarci. Infatti Isacco è l'esempio di costanza. Gli chiudono una porta ed egli prosegue finché Dio lo benedice. È qualcosa di straordinario, fratelli, cari nel Signore. Gli uomini che non imparano da Gesù, perché egli è mansueto ed umile di cuore, perché egli non ha mai conteso, si trovano sempre invischiati, sempre intrappolati in queste contese. Non dice la parola di Dio: evita le dispute? E avere un carattere spirituale, in una via spirituale, ci predispone a compiacere il Signore, perché questo è il fine ultimo. Perdonate un minuto, terzo e ultimo punto. Mi rendo conto che tante cose che vedo qui non le ho dette, ma cari nel Signore, l'ultimo punto, quando abbiamo scelto la via del Signore, è vivere con la saggezza di Dio e scegliere anche di fronte a proposte particolari. Versetto 28. Cosa è successo? Versetto 27. Abimelech andò da Isacco, perché era diventato potente, e dice... E si presenta a lui e Isacco dice: perché venite da me, visto che mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese? Quelli risposero: noi abbiamo visto chiaramente che il Signore è con te e abbiamo detto: si faccia ora un giuramento tra di noi, cioè fra te e noi, e facciamo un'alleanza con te. Giura che non ci farai alcun male, così come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto che del bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora benedetto dal Signore. Cari fratelli, ovviamente la proposta di Abimelech non fu una proposta di fare un'alleanza nel senso di dare a moglie, di dare a marito, perché tanti credenti potrebbero dire: visto, possiamo fare un'alleanza. No, questa alleanza aveva una sola clausola: non ci fare del male, anche se noi ti abbiamo cacciato dal paese. È interessante, fratelli, quando il Signore è con noi, lo vedono anche i non credenti. Quando il Signore è con noi, anche quelli del mondo si rendono conto che quello che ci sta succedendo, anche quando ci danno addosso, è tutta la prosperità, è tutta la tranquillità, la pace con noi, con cui noi affrontiamo gli eventi della vita, non è qualcosa di naturale, ma è qualcosa di soprannaturale, viene dal Signore. E cari fratelli, qui c'è una verità bellissima, fratelli. Cosa dice Proverbi 16:7? Che quando Dio gradisce, le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici, fratello. È straordinario. Qui Dio approva in maniera pratica la via di Isacco, oltre che gliel'ha fatto sapere, ma le conseguenze, i risultati della nostra scelta a monte è anche pace e tranquillità su questa terra. Dio approva questa via, la via di quest'uomo di Dio, e riconcilia con lui i suoi nemici. Cari nel Signore, è qualcosa di straordinario la parola di Dio. In questo tempo difficile, fratelli, tanti credenti si stanno sviando. Tanti credenti fanno pesare nelle loro scelte, sulle loro scelte, il peso specifico della famiglia, dei figli, che a volte sono capricciosi. Tanti credenti vivono le contese in quest'anno di pandemia, ma soprattutto tanti credenti non stanno scegliendo la via della fede, la via della santificazione, la via della consacrazione, le vie che Dio ci pone davanti. Fratelli, preghiamo tanto, ma siamo anche vigili però. Preghiamo e vegliamo, perché Satana va intorno. E soprattutto, cari fratelli, rifacciamoci a quello che è stato l'opera del Signore Gesù. E voglio concludere con un verso, fratelli. Perdonatemi, un solo verso. Romani capitolo 15. Visto che abbiamo iniziato dicendo che dobbiamo compiacere a Dio. Versetto 3. Infatti, anche Cristo non compiacque se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che ti oppraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. E il Dio della speranza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. Cari fratelli, questo è il nostro Signore. Anche noi imitiamo quello che Gesù ha fatto per portare gloria e onore al Signore, per stringere, come già abbiamo fatto, un patto eterno con Dio e non alleanze con il mondo. Ma la Scrittura ci dice sempre in Romani, in un contrasto bene e male, e se trovate in Romani capitolo 12, vedrete questo, proprio questo contrasto forte tra il bene e il male. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Non rendete male per male, ma impegnatevi a fare il bene. E infine, vinci il male con il bene. Questo è l'atteggiamento che Isacco ebbe. Questo è ciò che il Signore ci ha insegnato. Questo possa essere il carattere, l'atteggiamento, il comportamento di chi, come servo del Signore, persegue le vie che Dio indica. Amen.
Amen.